When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Io vorrei però tornare ancora un attimo con Alessandro Barbero sulla capacità dell'economia di spiegarci le cose. In fin dei conti l'economia come scienza, l'economia moderna ha 250 anni. E prima gli uomini come facevano? Ha sorpassato la storia e eliminato la storia?
Effettivamente dell'economia una volta non importava assolutamente niente a nessuno, nel senso a tutti importava di fare soldi, a tutti importava di fare affari e di arricchirsi. Non è detto che ai governi importasse invece molto il fatto che la società che governavano si arricchisse più o meno, ma in ogni caso la cosa non veniva pensata. Noi oggi usiamo il termine economia e sappiamo benissimo che è un termine greco, ma i greci non lo possedevano questo concetto. Quando gli antichi, né i greci né i romani, loro passavano in rassegna le possibili scienze, i possibili campi di cui l'uomo si può occupare. Nessuno si sognava di pensare che tutti i fattori della produzione, della circolazione di merci, del denaro, dei prezzi, dei salari, della ricchezza formassero una disciplina unitaria. Non esisteva proprio il concetto. E quello che è certo è che per gran parte della nostra storia i governi, certo, all'occasione si interessavano anche di aspetti che noi chiameremmo economici. Poteva capitare che il litigio di un comune medievale col comune vicino nascesse dal fatto che quelli ai nostri mercanti fanno pagare un pedaggio troppo forte quando passiamo sul loro territorio e i nostri mercanti si lamentano. E in quel caso un governo che era abituato ad ascoltare le richieste che venivano dagli enti più diversi, poteva anche ascoltare le proteste dei mercanti e si poteva anche fare una guerra per convincere il comune vicino oppure il conte vicino a non far più pagare il pedaggio ai nostri mercanti. Ma era occasionale. Normalmente i governi pensavano alla potenza del proprio paese, alle possibili espansioni, alla gloria, alla compattezza religiosa del proprio paese in epoca medievale e moderna. Queste erano le cose di cui si preoccupavano i governi. Se un qualunque governante del passato vedesse i nostri governanti, i quali non fanno male a preoccuparsi anche dell'economia, ma certamente rispetto ai governi di tutta la storia passata sembrano assolutamente convinti che l'economia risolva anche le altre cose. E questo appunto a chi fa il nostro mestiere viene un po' l'impressione che sia, come dire, uno sbaglio di prospettiva.
Emmanuel Todd, lei ha già individuato, ha già descritto qual è l'impronta fondamentale della sua analisi, e cioè che per comprendere le grandi differenze storiche sia necessario prima di tutto considerare le strutture familiari sottostanti. Per fare un esempio che spero non sia sbagliato o riduttivo, lei ritiene che per esempio il comunismo sia da mettere in relazione con una certa struttura della famiglia contadina prevalente in Asia, in Eurasia. E potrebbe riassumerci il suo pensiero a tale riguardo?
En fait, c'est à partir du communisme que j'ai compris cette relation entre les structures familiales anciennes et les idéologies modernes. C'est qu'un jour, je me suis aperçu que la carte du communisme achevé, telle qu'il pouvait se présenter au milieu des années 70, correspondait à la carte d'une structure familiale particulière, une structure qui associait le père, ses fils et les petits-enfants, et dont les valeurs fondamentales étaient l'autorité et l'égalité, qui sont les valeurs fondamentales du communisme. Et cette structure familiale paysanne ancienne, c'est bien entendu celle de la Russie, c'est celle de la Chine, c'est celle du Vietnam, mais c'est aussi, je ne vais pas tout, c'est celle de la Serbie, bien sûr, et d'une partie de la Croatie, mais en Italie, ce qui est plus intéressant de dire, c'est que c'est aussi la structure familiale des régions d'Europe occidentale qui votaient communistes. Et c'est la structure familiale de la Toscane, de l'Émilie-Romagne, des Marches, et de l'Ombrie, où le Parti communiste était fortement implanté. C'est la structure familiale de la partie du Massif central en France où le communisme était rural. C'est, je dirais, une hypothèse qui marche très très bien et qu'ensuite j'ai étendue, je dirais, aux autres types familiaux, à d'autres idéologies, mais je suis vraiment parti du communisme.
Sì, è vero, sono partito dal comunismo, cioè uno primo studio del comunismo mi ha fatto comprendere che c'è una relazione appunto diretta fra la struttura familiare antica e le ideologie moderne. Così, per esempio, osservando una carta geografica della metà degli anni 60, ho capito che, insomma, i paesi comunisti e i territori combaciano con un certo tipo di famiglia, la famiglia dove si ha un padre con i figli e i nipoti e dove le due valori fondamentali sono l'autorità verticale e l'uguaglianza orizzontale ed è corrisponde anche all'ideologia comunista. E perciò mi sono detto, stranamente, ed è interessante, ho scoperto che è questa la struttura familiare, sono questi i valori della famiglia in Russia, in Cina, nel Vietnam, certamente nella Serbia, parte della Croazia e stranamente anche in Italia, però qui è già più frammentata la situazione come lo è in tutti i paesi dell'Europa occidentale, dove ci sono regioni che tradizionalmente votano comunista e che nutrono appunto gli stessi valori e comprendono la famiglia nello stesso modo. La Toscana, l'Emilia-Romagna, le Marche, l'Ungheria in Europa, parti di Francia che votano tradizionalmente ovviamente comunista, dove c'è questa propensione dell'ambiente rurale che e che vota comunista. E questa ipotesi mi è sembrata funzionare quando poi ho cercato di applicarla su altre strutture della famiglia, altri valori e altri sistemi politici.
Ci faccia capire ancora meglio questo legame tra famiglia, ideologia e forma dello Stato è ciò che lei chiama inconscio o subconscio familiare, è questo che in qualche maniera surdetermina la forma finale dell'organizzazione politica?
Oui, c'est l'inconscient de la société, mais il faut bien voir que au départ de mes recherches, j'avais été frappé par l'établissement de ce rapport famille-idéologie dans une phase de transition vers la modernité, au moment où les paysans et les ouvriers apprenaient à lire, au moment de l'urbanisation. Et j'aurais, à l'époque, j'étais tout à fait prêt à concevoir que la famille devenait partout simple, nucléaire, et que des valeurs libérales individualistes se développent partout avec une convergence des systèmes familiaux vers un système familial anglais ou français du Nord, nucléaire. Et dans la suite de mes recherches, ce qui m'est apparu, c'est que, et c'est très mystérieux en fait, c'est que malgré la disparition des types familiaux traditionnels, des paysans traditionnels, les régions et les pays ont continué de se comporter comme si ces valeurs fondamentales étaient toujours actives. Et en fait, c'est une chose, ce que je découvre est simplement ce que tous les gens qui voyagent sérieusement savent. C'est-à-dire que quand on va en Angleterre, quand on va en France, quand on va en Allemagne, quand on va en Italie et dans les diverses régions d'Italie, on sait bien que des mentalités différentes continuent de se perpétuer. Donc, en un certain sens, ce que l'hypothèse familiale permet de faire, c'est peut-être d'expliquer la réalité, mais avant même de l'expliquer, de l'accepter, ce que les économistes ne font pas. Ils n'acceptent pas la réalité de la diversité des sociétés.
Sì, certamente stiamo parlando dell'inconscio sociale, ma ciò che all'inizio delle mie ricerche mi ha veramente colpito è questa corrispondenza fra appunto le strutture familiari e poi le ideologie e i comportamenti. La cosa che mi ha scioccato come evento, no? E quando ho visto che queste società, quando si evolvono e secondo le teorie economiche, una volta sviluppatesi dunque con la transizione dai contadini all'urbanizzazione, con l'alfabetizzazione, allora ci si aspetterebbe che tutto ad un tratto queste persone cominciassero a comportarsi in modo diverso, in modo come ci si aspetta appunto dalle famiglie del Regno Unito, del nord della Francia, quelle famiglie nucleari, individualiste, cioè quelle che corrispondono a un mondo, un'ideologia liberale, individualista. E invece ho scoperto che stranamente non è così, cioè nonostante si evolvessero, nonostante il benessere economico, nonostante tutti questi cambiamenti, rimangono forti queste tradizioni e questi valori familiari. E allora mi sono domandato come mai in certe regioni, e c'è chi viaggia tanto, e chi viaggia tanto ne se ne accorge, chi ha visto sia il Regno Unito, la Francia, la Germania, l'Italia, altri paesi, ogni volta che ci andiamo scopriamo che ci sono dei valori diversi, dei comportamenti diversi. Allora le persone, nonostante il cambiamento, l'evoluzione della società, continuano a comportarsi, e per quello parlo di un inconscio, cioè continuano a comportarsi secondo gli antichi valori della famiglia tradizionale contadina. E questo, un po' da ricercatore, forse mi fa capire, non soltanto capire quali sono i valori che li motivano, ma di accettarli per poterli comprendere. Una cosa che gli economisti stentano a fare. Gli economisti non accettano le cose.
Alessandro Barbero, che effetto ti fa? Noi siamo cresciuti, tu poi come piemontese, sei cresciuto in un contesto storico che aveva la storia delle idee come uno dei focus principali. Che effetto ti fa questa sorta di, come potremmo chiamarlo in senso bonario, determinismo demografico sulla situazione, sulle ideologie e sulle diversità storiche?
Sì, tutto a fatto. Beh, questa cosa del piemontese della storia delle idee è uno scherzo fra accademici, naturalmente, perché, come dire, all'Università di Torino gli storici moderni erano famosi quando io ero un giovane studente per avere appunto grandi maestri come Franco Venturi, che erano i grandi maestri proprio dello studio della storia delle idee, la storia dell'illuminismo. Ma questo riguardava i modernisti, io sono un medievista. Giusto. I medievisti anche a Torino studiavano la famiglia contadina, la piccola proprietà contadina. Ecco, allora, che effetto mi fa questo discorso? Vabbè, sulla conclusione, e cioè alla larga dagli economisti, voi capite che se mettete su un palco storici, antropologi, eccetera, sarà la prima cosa su cui ci troviamo d'accordo. Parliamo male degli economisti. È fin troppo facile, del resto, perché se gli economisti conoscessero davvero la loro materia, l'economia non sarebbe nello stato in cui è, evidentemente. Ma ecco. Ma questo, diciamo, questo è il meno. La prospettiva, il centro del discorso di Emmanuel Todd è il tramandarsi di un inconscio che rispecchia le forme della famiglia così come le hanno conosciute gli antenati, e che in effetti da una zona all'altra d'Europa, ma anche da una zona all'altra d'Italia, hanno delle diversità. È verissimo. È interessante, credo, aggiungere una cosa che Emmanuel Todd sa benissimo, ma non ha detto adesso perché non aveva il tempo di dirla, e cioè che naturalmente a loro volta queste diversità delle strutture familiari non sono un dato indipendente, per cui chissà perché in Emilia la famiglia è fatta in un certo modo e invece in Piemonte in un altro, ma a loro volta sono frutto di condizionamenti storici. E qui la cosa forse più interessante rispetto all'idea che noi possiamo farci della famiglia nel passato è che in un passato abbastanza remoto, nel pieno del Medioevo, la famiglia in realtà assomigliava molto a come la conosciamo noi. noi rischiamo di farci un'idea della famiglia del passato appunto sulla base della famiglia contadina delle regioni di cui parlava Emmanuel Todd, le regioni della Mezzadria. Avete presente l'albero degli zoccoli di Ermanno Olmi? No? Ecco, noi ci immaginiamo la famiglia contadina di quel tipo. Quella era la famiglia contadina che operava in un sistema dove c'era la Mezzadria, dove la terra, semplifico un po' naturalmente, ma all'ingrosso i contadini non avevano terra, coltivavano terra altrui. La terra era dei borghesi delle città, era dei borghesi di Firenze, di Siena, di Bologna, di Modena, e i contadini la prendevano in affitto. E il sistema era la Mezzadria, e cioè il padrone mette la terra e i contadini ci mettono il lavoro. E più sono i contadini a lavorare, più riescono a sopravvivere e a ricavare un certo margine. Se siamo in tanti possiamo prendere un potere un po' più grande. Siamo due fratelli, restiamo insieme e prendiamo insieme un potere più grande. I figli restano a lavorare col padre, che poi diventa il nonno, ma è sempre lui il titolare, perché è lui che col padrone fa gli accordi ogni anno. E quindi nasce questa grande famiglia allargata a cui il padrone mette a disposizione le cascine, i rustici dei poderi, con tanto spazio perché in tanti ci possano vivere insieme. Nell'anno 1000, quando la Mezzadria non esisteva e i contadini senza terra prendevano in affitto un pezzetto di qua, un pezzetto di là, come gli tornava più comodo, però poi con affitti perpetui, perché nel Medioevo guardavano a lontano, non è come con la Mezzadria moderna che dopo un anno ti buttavano fuori. E allora nel Medioevo non funzionava così, perché un contadino prendeva tanta terra quanto bastava a lui. Quando i figli erano grandi non c'era sovrappopolazione, trovavano da qualche altra parte qualcuno che gli affittava un po' di terra e andavano per conto proprio. E la famiglia contadina era nucleare, il padre e i figli. Quindi, verissimo che invece poi in certe zone si afferma la grande famiglia che a noi sembra così arcaica, patriarcale, col patriarca che rappresenta l'autorità e tutti gli altri sotto, ma è un prodotto del tardo Medioevo e dell'età moderna in certe zone d'Italia. Dopodiché non so se sia così anche nel Massif Central o in Vietnam, naturalmente, ecco, questo non è compito mio.
Sì, il libro di Todd in realtà è una disamina eccezionale dal punto di vista geografico, dal punto di vista storico, perché passa in rassegna sostanzialmente tutte le principali civiltà. E, prego, Emmanuel Todd. Sì.
Je voudrais répondre parce que j'ai fait une partie de ma thèse à Cambridge sur la Mezzadria et la famille communautaire en Toscane au XVIIIe siècle. Donc je connais très bien la Mezzadria, je connais très bien l'existence d'un rapport entre ce système agraire et ces vastes familles, et je sais, j'ai mesuré sur des recensements des stati d'anime du XVIIIe siècle, le fait que les prolétaires ruraux avaient des familles beaucoup plus petites, etc. Je connais tout ça. Donc, l'idée qu'il faut inscrire la famille dans l'histoire, je suis d'accord. L'idée qu'il existe des correspondances entre certains types agraires et certains types familiaux, je suis d'accord, et j'ai écrit là-dessus beaucoup. Mais il existe aussi, quand on regarde l'histoire de la famille à l'échelle de l'Eurasie, une dynamique historique qui échappe à, je dirais, ces détails régionaux. C'est-à-dire que quand on regarde la carte de la famille communautaire en Eurasie, on voit une énorme masse centrale qui va de la Russie au Vietnam, et qui couvre jusqu'à, finalement, les systèmes communautaires couvrent aussi le monde arabe. Et puis, on voit autour de l'Eurasie d'autres systèmes familiaux plus simples, soit la famille souche à primogéniture au Japon, en Corée, en Allemagne. Et puis, on trouve les systèmes nucléaires sur la périphérie en France, en Angleterre ou en Asie du Sud-Est. Et on se rend compte qu'il y a une histoire générale de la famille qui qui s'étale du troisième millénaire avant l'ère commune, avant Jésus-Christ, qui démarre en Mésopotamie, et on voit une progression, je dirais, à partir de la famille nucléaire, de formes de plus en plus complexes, qui mènent d'abord à la famille souche, puis à la famille communautaire, progressant vers la périphérie. Et ça, ça se fait indépendamment, je dirais, des systèmes agraires, et peut-être que la dynamique va de la famille ou du principe patrilinéaire vers la mezzadria ou l'organisation de certains systèmes agraires. Je me souviens très bien, quand j'étais à Cambridge, j'avais mes recensements de la paroisse de, désolé pour l'accent, Pratolino, près de Fiesole, et dont j'analysais les mouvements de la population, la structure des ménages. Je cherchais, à l'époque j'étais plutôt marxiste, donc je cherchais des rapports entre l'économie, et je rendais mon directeur de thèse anglais fou par mon insistance à chercher ces rapports entre l'économie et la famille. Mais à la fin du premier article que j'ai écrit dans ma vie, je disais « mais je ne peux pas trouver d'explication économique au fait que toutes ces familles de mezzadri sont organisées à 95% sur un principe patrilinéaire, c'est-à-dire le père et ses fils. Et ce principe patrilinéaire échappe à toute logique économique. »
Sì, volevo appunto rispondere perché una parte della tesi che ho fatto a Cambridge era dedicata proprio al tema della mezzadria del Settecento della Toscana e dunque la conosco benissimo come tema. E ovviamente conosco anche tutto il tema del proletariato rurale, delle piccole comunità, piccole famiglie, eccetera. Però la cosa che mi ha sorpreso veramente è che quando si vede la carta, ovviamente, si fanno questi paragoni fra i valori familiari, lo stato delle famiglie e il sistema agrario, non combaciano proprio sempre, non si trovano queste corrispondenze sempre. E dunque vediamo un dinamismo storico su tutto il continente eurasiatico. Quando si vede la carta delle strutture familiari dell'Eurasia, vediamo appunto queste forme familiari comunitaria, no? Che parte dalla Russia e va fino al Vietnam, include ovviamente anche il mondo arabo. E dunque intorno poi abbiamo piuttosto la famiglia ceppo, dunque stiamo parlando del Giappone, della Corea, della Germania, dove è piuttosto il modello della famiglia ceppo e non tanto la famiglia comunitaria. Poi gli altri paesi invece, ancora più nei dintorni, la Francia, il Regno Unito, il sud-est asiatico ha piuttosto una famiglia individualista, dunque una famiglia nucleare. E la storia generale che osserviamo, cioè a partire da 3000 anni avanti Cristo fino a poi dove inizia in Mesopotamia, vediamo c'è un'evoluzione della famiglia. La famiglia più primitiva, prima famiglia, è una famiglia nucleare, che poi si sviluppa e si evolve a diventare una famiglia ceppo e andare avanti fino a diventare una famiglia comunitaria, per arrivare fino alla periferia. E qui dalle famiglie partono i sistemi agrari, cioè questo è il mio ragionamento, è la famiglia a fondamento del sistema agrario. E dunque vediamo, soprattutto in quello, per quel che riguarda la mezzadria, vediamo che sempre prevale questo modello del padre e dell'eredità patrilineare che porta alla mezzadria. Quando studiavo appunto a Cambridge, i documenti fatti da quel prete di Fiesole, ero abbastanza marxista e in tutti i modi volevo dimostrare che c'è un fondamento economico che porta a questo, e ho fatto impazzire il mio mentore perché a tutti i costi volevo farlo dimostrare, e nel primo articolo scientifico della mia querela mi sono trovato costretto a scrivere: purtroppo non sono riuscito a trovare una spiegazione economica per la quale il 95% delle famiglie patrilineari, no, avessero a fondamento qualche motivo economico per esserlo.
La cosa stupefacente del suo ragionamento, Emmanuel Todd, è che lei individua con chiarezza che l'origine della famiglia, della specie Homo sapiens sapiens, almeno diciamo dall'epoca neolitica, è nucleare e che quindi quello che noi riteniamo una sorta di modernizzazione della famiglia, cioè la nuclearizzazione intesa come famiglia dei coniugi e dei figli e poco altro, occasionalmente famiglie di carattere complesso o multiplo, ma la regolarità è questa, questo tipo di evoluzione per certi versi è un ritorno a una forma originaria o comunque, come potremmo chiamarla, una forma connaturata al kit evolutivo della nostra specie.
Je crois que c'est la grande illusion du monde occidental. C'est l'idée qu'on part d'un magma familial complexe et puis la modernité progresse, la famille nucléaire progresse, l'individu émerge et maintenant on serait au stade suprême de libération de l'individu qui pourrait choisir sa vie, son sexe, son avenir, etc. Voilà. Et quand on a en tête l'histoire de la famille que j'ai reconstituée, on se rend compte que c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que Homo sapiens, c'était un chasseur-cueilleur vivant en famille nucléaire, dans un groupe local, avec des liens, avec des frères et sœurs, indifféremment, mais beaucoup de flexibilité. Et puis qu'avec l'invention de l'agriculture, la famille s'est petit à petit rigidifiée, complexifiée, et que d'ailleurs avec la complexification de ces formes familiales sont apparus des phénomènes de complexification et de rigidification de l'État, du pouvoir, et en fait les Occidentaux sont simplement, les Occidentaux, mettons les Anglo-Américains, qui sont les plus occidentaux des occidentaux, c'était simplement des gens qui étaient à la périphérie du monde, qui, jusqu'à une date tardive, ont gardé des formes familiales nucléaires complètement archaïques, qui ont hérité de toutes les inventions du centre, l'écriture, l'agriculture, l'écriture, l'État, etc., mais dont les sociétés ont d'une certaine manière garder la flexibilité de la famille de l'Homo sapiens originel. Je crois que, mais encore une fois, pour moi, la recherche permet de retomber sur une intuition commune. Je parle beaucoup des États-Unis et du monde anglo-américain hein, dans mon livre. C'est vraiment c'est le monde qui dirige la transformation sociale depuis le XVIIIe siècle et la vision qu'on a des Américains est double, c'est-à-dire c'est d'un côté l'Amérique, c'est la modernité, c'est le changement, notre avenir, mais d'un autre côté, on perçoit les Américains comme un peu simples et lourds. Et je pense que ce qu'on perçoit comme un peu simple et lourd chez les Américains, c'est la nature d'Homo sapiens originel. Alors que nous, nous sommes plus sophistiqués, mais plus bloqués, par notre sophistication. Vous voyez, je mets les Français dans le même lot que les continentaux. Hein.
Sì, appunto. Noi abbiamo questa illusione che l'umanità è partita con un magma, un blob familiare di tutti i vari componenti misti in qualcosa, e poi che ci si è evoluti verso una famiglia nucleare. Da questa massa indifferente è nato l'individuo, si individualizza, si libera finalmente dai vincoli della famiglia e nasce la famiglia con l'individuo al centro, la famiglia nucleare. In verità, però, vediamo che non è così. Perché all'inizio si è partiti con la famiglia nucleare, all'epoca dei cacciatori e raccoglitori, e con l'agricoltura che il sistema si irrigidisce, diventa più complesso, la famiglia diventa più complessa. Di conseguenza è la struttura statale, per quel che era, che viene ad irrigidirsi e a diventare sempre più complessa. E si arriva a questo nostro a questo periodo. E poi ci sono gli anglo-americani, perché sono i più occidentali degli occidentali, e poi nei miei libri ci scrivo tanto, che vivono nella periferia del mondo e non giovano di tutte le evoluzioni che il mondo riesce a raggiungere nei periodi storici, e dunque la scrittura, l'agricoltura, eccetera. E per questo rimangono, mantengono questa forma ancora arcaica dell'Homo sapiens, della famiglia nucleare. Mantengono allo stesso tempo anche la flessibilità che noi vediamo come individualità. E per me questo è il bello della ricerca scientifica, perché viene a confermare un'intuizione di base che noi tutti naturalmente abbiamo, però la troviamo un fondamento scientifico. Come ho detto, parlo molto degli anglo-americani nei miei libri, perché da un lato ovviamente l'America per noi è il simbolo del cambiamento, della novità, del nostro futuro, a partire dal Settecento con la rivoluzione, eccetera. D'altro canto è l'America che è quella, noi gli americani li percepiamo come dei sempliciotti anche abbastanza pesanti, e dunque sono loro che mantengono, d'altro canto, pur sembrando avanzati, mantengono una forma molto arcaica della famiglia. Però dovete capire anche che sono un francese che ha una visione continentale, ovviamente.
Alessandro Barbero, quante volte studiando la famiglia nel Medioevo, per esempio, tu non hai detto: ma in fin dei conti le cose non erano così diverse dal giorno d'oggi, no? L'età al matrimonio non era 12 anni come noi spesso ci immaginiamo, e esistevano forme più o meno legalizzate, più o meno mascherate di divorzio. Abbiamo diversi stereotipi sulla famiglia del passato.
In realtà sarebbe ora di introdurre anche una distinzione concettuale che finora non abbiamo ancora introdotto, perché noi quando parliamo di famiglia in realtà ci riferiamo a delle sfere concentriche, diciamo così, non, che non sono la stessa cosa. Voglio dire, quando io dico la mia famiglia, posso dire io, mia moglie e i miei figli, viviamo insieme, siamo una famiglia. Però poi, in ogni epoca, il concetto di che cos'è la mia famiglia è stato allargato in vari modi. Io oggi, se penso a che cos'è la mia famiglia, chi sono le persone che considero la mia famiglia, penso per esempio ai miei, come dire, finché c'erano, ai miei nonni e zii, e ci sono ancora i miei cugini da parte di padre, ma anche da parte di madre. Noi oggi credo non facciamo nessuna grossa differenza fra i parenti da parte di padre e da parte di madre. Quelli vivi della nostra generazione o della precedente che frequentiamo sono la nostra famiglia. E in una certa misura io credo che noi tendiamo a considerare nostra famiglia anche i parenti di nostro marito o nostra moglie, con i quali abbiamo rapporti. Ora, questo, che può sembrare ovvio, è invece precisamente quello che nei secoli è cambiato. Non ogni società allargava nella stessa direzione il concetto di famiglia. Non ogni società e non ogni classe sociale. Per esempio, per un aristocratico del Medioevo, la sua famiglia erano i suoi antenati, ma da parte di padre. Quelli da parte di madre erano altra cosa, altri lignaggi, rivali. La mia famiglia sono mio padre, mio nonno, il mio bisnonno, e fin dove posso arrivare? Quelli che mi hanno tramandato un cognome, uno stemma che si trasmette di padre in figlio fra soli maschi. A ogni generazione dobbiamo prenderci delle donne, per forza, perché sennò non riusciamo a fabbricare altri maschi. Ma l'unico scopo è fabbricare altri maschi. Sto sempre dicendo come ragiona un cavaliere medievale, sia chiaro. L'unico scopo è fabbricare altri maschi. Purtroppo vengono fuori anche delle femmine, cercheremo di farne qualcosa. Gli possiamo anche voler bene, non è che non volevano bene ai loro figli e anche alle loro figlie. Ma il subconscio collettivo di cui parlava Emmanuel Todd e anche i valori consci trasmessi con l'educazione dicevano: gli unici che contano per la famiglia sono i maschi. Le femmine le farai sposare e andranno da un'altra parte dove non saranno considerate membri della nuova famiglia, perché vengono da fuori. Io sono responsabile verso la mia famiglia, cioè verso i miei antenati maschi, che mi hanno trasmesso una posizione, dei possedimenti, e sono responsabile verso di loro. Oggi chi di noi si sente responsabile verso il bisnonno di non vendere la casa? Figuriamoci. Invece loro sono responsabili per generazioni e generazioni, e anche verso il futuro. Sono responsabile verso la discendenza, verso i figli e i nipoti che porteranno il mio stesso nome. E quindi magari investirò un sacco di soldi per fondare una cappella nella cattedrale, stabilendo che il prete che dirà messa in quella cappella per me e per i miei antenati e per i miei discendenti della mia famiglia sarà nominato dal capo della mia famiglia, che ci sarà in quell'epoca. Sarà un bene di famiglia, ma è tutto fra maschi ed è proiettato nel tempo all'indietro e verso il futuro in un modo che noi non ci immaginiamo assolutamente di fare. E quindi queste cose appunto cambiano a seconda delle epoche.
Volevo chiederti una cosa sulla consanguinità. Il tabù, l'area della consanguinità è una cosa che si modifica considerevolmente dalla diffusione del cristianesimo in poi. E in alcuni momenti assume i caratteri di una sorta di ossessione della consanguinità. Mi ricordo di aver trovato un parroco di una parrocchia veneta del Settecento che si mise a ricostruire tutti gli alberi genealogici. Vigeva ancora il divieto di sposarsi entro il settimo grado secondo un certo computo, e lui scoprì che sostanzialmente il 50% dei matrimoni erano all'interno di questa area di divieto, che presupponeva naturalmente una dispensa ecclesiastica e quindi un costo. Dopo aver provato a ricostruire una ventina di alberi genealogici, mollò tutto lì perché non era il caso di rovesciare il paese sotto sopra. Qual è la funzione di quest'area di consanguinità, di questa ossessione della consanguinità? È un'idea di tipo cristiano che il matrimonio debba in qualche maniera essere sottoposto al vaglio della Chiesa, o c'è qualcosa di più?
Ma io non so se ci sia qualcosa di più, è una domanda che faremo poi al nostro collega, perché riguarda più la dimensione antropologica, e cioè
o evoluzionistica,
ma comunque il punto è possibile che quasi tutte le società guardino con orrore all'idea che fratello e sorella si sposano? Quasi tutte, eh? Poi i faraoni si sposavano tra fratello e sorella, e forse anche altre società. Allora, se ci sia una qualche consapevolezza misteriosa del fatto che i matrimoni tra fratello, sorella, o l'incesto tra padre, l'incesto tra genitori e figli, egualmente è guardato con orrore in tutte le società che io conosco, poi ce ne possono essere altre, ma appunto qui per dire se davvero ci sia qualcosa che agisce in profondità e che ci mette in guardia contro dei rischi dei matrimoni tra consanguinei, io questo non lo so, scusate, e lo chiederei volentieri appunto al nostro collega, mentre quello che sappiamo da studiosi della nostra società, la società europea, la società occidentale, è che a un certo punto la Chiesa ha deciso di occuparsi del matrimonio. Anche questa non è una cosa ovvia, badate, eh? Quasi tutte le cose che noi diamo per scontate, specialmente nel campo dell'azione della Chiesa, sono più recenti di quello che pensiamo. La Chiesa, noi immaginiamo il matrimonio cristiano, che a noi oggi sembra la cosa più tradizionale che si può fare, e quindi ovviamente lo proiettiamo all'indietro nel tempo, e ci sembra ovvio che anche nel Medioevo o nella tarda antichità ci si sposasse andando in chiesa dal parroco che all'altare dice messa, ti dà gli anelli, no, ecco, ci sembra ovvio. Ci sembra talmente ovvio che facciamo fatica a immaginare qualcosa di diverso. Io non so se voi avete mai visto quella bellissima, peraltro, serie televisiva che si chiama Games of Thrones, Il Trono di Spade. Il Trono di Spade è una serie che immagina un mondo vagamente medievale, ma lì inventato, dove ci si può inventare tutto quello che si vuole. Lì gli sceneggiatori sono liberi di inventare qualunque cosa. La prima volta che c'è un matrimonio, si sposano il principe ereditario e una principessa, la scena si sposta all'interno del tempio, Non sono cristiani, naturalmente, venerano strani dei, ma hanno un tempio che assomiglia stranamente a una cattedrale, con un altare in fondo, con un prete all'altare, due file di ospiti schierati lungo i banchi che aspettano l'arrivo della sposa. La sposa arriva al braccio di suo padre, tutti applaudono. In altre parole, gli sceneggiatori che potevano inventarsi qualunque cosa, dovendo immaginare un matrimonio in un mondo immaginario, l'hanno immaginato identico a come ci si sposa in chiesa oggi. Dopodiché, ancora al tempo di Dante e, mi voglio rovinare, di Lorenzo il Magnifico, non ci si sposava così. Nessuno si sarebbe sognato di fare una roba del genere. Sposarsi voleva dire che dopo che le famiglie si sono messe d'accordo si va dal notaio. E il notaio, in quanto funzionario pubblico, redige tutti i documenti e poi si scambiano gli anelli marito e moglie davanti al notaio. E poi ci sono grandi festeggiamenti, certo, perché poi il momento che la gente vede è quando il marito va a prendere la moglie a casa di suo padre e la porta a casa propria, attraversando pubblicamente la città in corteo, e lì ci sono gli amici che festeggiano o fanno scherzi. Quello è il matrimonio. Se poi in quei giorni di feste vuoi anche fare un salto in chiesa e farti benedire un momento dal parroco, nessuno te lo impedisce, ma assolutamente. Quindi il matrimonio cristiano, che a noi sembra la cosa più antica del mondo, è una cosa relativamente recente. Fatta questa lunga premessa, entriamo più nel merito rapidamente. La Chiesa per i primi 1000 anni non si interessa granché del matrimonio. Il matrimonio è una roba che ha a che fare col sesso. È celebrato dalla gente fra scherzi osceni di tutti i tipi. La Chiesa, le prime regole della Chiesa sui matrimoni sono regole che dicono: i preti non devono partecipare ai matrimoni. Che stiano alla larga da queste cose che fanno i laici. D'altra parte, però, se un prete poi per conto suo si vuole sposare, perché no? La Chiesa da sempre dice la castità è una bella cosa, ma per 1000 anni non si è mai sognata di pretendere che i preti non si sposassero. Al massimo, la Chiesa nei primi secoli interviene per dire sì, però questa cosa che voi divorziate, ripudiate le mogli, ne prendete un'altra, poi di nuovo un'altra, andate a letto con le schiave, poi fate dei figli e poi gli volete lasciare l'eredità anche. Cercate di essere un po' più regolari nella vita. Questo la Chiesa tende a dire, basta. Poi viene un momento, dopo l'anno 1000, dopo che la storia del cristianesimo è già arrivata a metà circa, intorno a metà della sua storia la Chiesa cristiana pian piano comincia a decidere che la sfera del matrimonio e della famiglia è troppo importante per non regolarla. La Chiesa decide che vuole insegnare qualcosa ai cristiani, ma non solo insegnare, imporre qualcosa ai cristiani anche in quell'ambito, perché ci sono spazi di miglioramento. Spazi di miglioramento c'erano anche prima, ma erano ridottissimi. Io ricordo una legge di Carlo Magno, imperatore, che dice: regolamenta la vita del clero, stabilisce alcune cose sagge e sensate, come che per esempio che i preti non devono andare in guerra e non devono ammazzare la gente, e poi, già che c'è, dice anche: e i preti non devono avere più di una moglie, se no sono peggio dei laici. Questo è il massimo che si faceva ai suoi tempi. Ma dopo l'anno 1000 la Chiesa cambia linea, decide che il matrimonio è un sacramento. Non lo era minimamente, per 1000 anni il matrimonio non è stato un sacramento, ma dal XIII secolo in poi diventa un sacramento. E allora vuol dire che la Chiesa comincia anche a dire chi può sposare chi. E siccome si trovano nell'eredità giudaico-cristiana queste preoccupazioni della consanguineità, la Chiesa decide di fare un regolamento preciso. Ora, su questo concludo. Quando fai un regolamento, uno statuto, e ciò che prima era lasciato al buon senso diventa una cosa che bisogna fare seguendo delle regole scritte, ti metti nei pasticci. questo lo sappiamo nell'università, da quando ci sono i regolamenti, gli statuti, eccetera, è tutto molto più complicato, non c'è alcun vantaggio, ma solo mille complicazioni. Una volta che la Chiesa decide che questa faccenda del matrimonio fra consanguinei va regolata, molti intellettuali di grandissimo livello si mettono a ragionarci su. E allora la domanda è: fin dove è vietato sposarsi? E ci sono risposte diverse e ci sono gli zelanti che, per non sbagliare, allargano.
Emmanuel Todd, due domande, poi lasciamo spazio un po' al pubblico, magari se riusciamo a rispondere sinteticamente, anche se sono domande molto complesse. La prima, lei dice che pedofilia e incesto sono gli ultimi due tabù rimasti. Perché sono rimasti?
Alors, je voudrais d'abord dire un mot de l'exogamie et de l'interdit sur les mariages entre cousins, puisqu'il en a été beaucoup question. Et moi, mes recherches sur la forme familiale primitive d'Homo sapiens m'ont mené plutôt à la conclusion qu'Homo sapiens était un type raisonnable, c'est-à-dire qu'il pratiquait la famille nucléaire sans excès, en récupérant ses parents si nécessaire, en cohabitant quelquefois quelques temps après le mariage avec ses parents, le temps d'avoir son premier enfant, avec une prédominance de la monogamie, mais sans excès, c'est-à-dire avec la possibilité de polygamie pour les plus favorisés ou les plus actifs, je ne sais pas si on peut dire. Homo sapiens était exogame avec un tabou de l'inceste, et on trouve dans cette famille originelle peu de mariages entre cousins, mais sans que le mariage entre cousins soit considéré comme quelque chose de dramatique. C'est quelque chose qui était évité, mais que si on ne trouvait pas un autre partenaire, on le faisait. C'était l'attitude des Romains, en fait. Les Romains n'avaient pas une législation de type chrétien, saint Augustin le dit très bien, dans la Cité de Dieu, mais les Romains évitaient, en l'absence de toute réglementation, dans la mesure du possible, les mariages entre cousins. Alors, les formules d'endogamie, de mariage entre cousins massives qui ont pu apparaître dans certains milieux aristocratiques, ou entre frères et sœurs dans les familles des pharaons, etc., sont des inventions de l'histoire. Et le développement de l'endogamie, c'est-à-dire du mariage entre cousins de masse, qui a fini par caractériser aujourd'hui l'ensemble du monde arabe, où le taux de mariage entre cousins atteint en moyenne 35% au mariage au Moyen-Orient, au Pakistan, qui n'est pas le monde arabe, on atteint 50% de mariages entre cousins du premier degré. Au Maghreb, on va tomber, la partie francophone du Maghreb, on va tomber à 25%. Ben, ce sont des innovations de l'histoire. Ça fait partie, je dirais, du processus de complexification. Alors, le christianisme, là-dedans, a amené autre chose. C'est ce dont il était question. Je dirais, c'est qu'il a amené une phobie du mariage entre cousins, avec des règlements de plus en plus sévères jusqu'au XIIIe siècle pour éviter les mariages au deuxième, troisième, quatrième degré, etc. Alors, on a cherché des interprétations rationnelles, économiques. Je crois plutôt qu'il faut chercher, moi, du côté de cette véritable innovation chrétienne, en fait, qu'on pourrait appeler une obsession sexuelle négative. Ça va pour... J'arrête là ? Non, je continue ou j'arrête ? Je continue, il est très fort.
C'est très fort. Ouais,
il est très fort, je continue. Et donc, je pense, sans que les raisons soient complètement claires pour moi, que la phobie de la sexualité qui a fini par caractériser le premier christianisme, qui a été encore dramatisée par le protestantisme, a un rapport avec la phobie du mariage entre cousins. Le mariage a un rapport avec la sexualité. C'est tout ce qu'on peut dire. Voilà, donc c'est ça. Alors, quelle était la question ?
C'est bon.
Ça va?
Oui, c'est bon.
Je répondrai.
Oui.
Sì, per quel che riguarda la questione dell'esogamia, cioè sposarsi fuori dalla famiglia, la proibizione del matrimonio fra i cugini, beh, io posso dire che il primitivo, l'Homo sapiens con la sua famiglia nucleare, era soprattutto un essere molto razionale, molto ragionevole, cioè, nel senso che si teneva in famiglia quelli strettamente necessari, a volte poteva allargare la famiglia, aggiungere qualcun altro e tenerselo vicino se necessario, però senza senza un'ossessione eccessiva, molto liberamente, in modo molto flessibile. Era monogamo il nostro Homo sapiens della famiglia nucleare, però senza eccedere anche in questo, cioè poteva essere anche avere più mogli, con qualcuna più preferita o qualcun'altra più attiva, non lo so. Però anche in questa sua esogamia il tabù è l'incesto. L'incesto è un tabù, anche per l'Homo sapiens. Perché lo facesse non lo sappiamo, ma semplicemente non era una cosa ammessa. E poi i cugini ovviamente non ci si sposava, ma di nuovo non c'era la drammatizzazione che scorgiamo più tardi nella storia. Cioè il matrimonio fra i cugini si evita se possibile. Sono i romani i primi a mettere veramente una proibizione sul matrimonio fra i cugini, perché i romani, avendo escogitato il diritto romano, e loro non avevano delle leggi stabilite per questo, ma cercavano di evitarlo in modo molto forte. Lo riscontriamo in Sant'Agostino, nella Città di Dio. E dunque noi vediamo che, per quel che riguarda invece le forme più tarde di endogamia, cioè matrimoni fra cugini, o arriviamo nelle famiglie reali ovviamente, arriviamo fino ai faraoni dove si parla appunto del matrimonio fra sorello e fratello, sono invenzioni della storia. Non nel senso che sono storiografi ad averle inventate, ma è la storia, l'evoluzione che ha portato a questo, ad aver inventato queste forme. Fino ad arrivare al mondo moderno, dove nel mondo arabo il matrimonio fra i cugini in Medio Oriente è più o meno al 30%, in alcuni paesi Afghanistan abbiamo al 50%, per non parlare del Maghreb. Cioè si tratta di un fenomeno della complessità della società che avviene con il progredire della storia. E i cristiani poi sono arrivati, il cristianesimo porta, come ben detto dal collega, a questa drammatizzazione, isterismo nei confronti, ovviamente una vera fobia nei confronti del matrimoni endogami, dunque fra cugini. E poi si definiscono le regole fino a quale grado, terzo, quarto, quinto, qualcosa. Cercando un motivo economico per spiegarlo, non lo troviamo ovviamente. È un'innovazione e io la chiamerei un'ossessione negativa col sesso da parte del cristianesimo. E una cosa per me è assolutamente chiaro: questa fobia, questa drammatizzazione della questione del matrimonio endogamo non è altro che l'espressione della fobia, dell'ossessione del cristianesimo con il sesso stesso e dunque la necessità di regolamentarlo, di disciplinarlo. E solo questa è la conseguenza, perché il matrimonio poi riconduce al sesso. Tutto qui.
Abbiamo 15 domande dai social, più ci sono tutti gli umani.
15 minuti abbiamo.
Ah, 15 minuti? Ah, meno male. No, le faccio io un'altra domanda, professor Todd. È molto attuale. La Cina contemporanea. La Cina contemporanea è un sistema comunista, capitalista, con una famiglia, con una struttura familiare nucleare molto rigida e spesso con una limitazione, adesso è passata, però in recente passato anche con una limitazione delle nascite. Come fanno a stare assieme queste tre cose?
Allora, la Cina è un caso très...
In due minuti, così dopo facciamo...
La Cina aveva un sistema familiare comunitario,
sì.
Lo statuto delle femmes était très bas. Le communisme avait lutté pour élever le statut des femmes, le communisme comme idéologie, et le statut des femmes avait monté sous le communisme. Le communisme s'est effondré, mais la Chine est censée se moderniser. La fécondité de la Chine est tombée à 1,7 enfants par femme, mais il est très facile de voir que les mentalités chinoises sont plutôt en train, je dirais, de régresser. c'est-à-dire que la Chine est en train d'inventer un nouveau type de totalitarisme que permettent les moyens informatiques nouveaux, c'est-à-dire que les techniques informatiques qu'on a, qui servent en Occident plutôt à libérer la communication, sont utilisées en Chine actuellement pour inventer un contrôle des individus comme on n'en a jamais vu dans l'histoire. Et là, on a un bel exemple de permanence anthropologique. La valeur autoritaire est toujours là. Et quant au statut des femmes, je veux dire, l'ONU parle de l'élévation du statut des femmes, mais ce que savent tous les démographes, c'est que depuis que la fécondité a baissé et que les Chinois ne sont plus sûrs d'avoir un fils parce que la fécondité au-dessous de 2 enfants par femme, on a beaucoup de chances de ne pas avoir de fils, les Chinois pratiquent, la Chine pratique, l'avortement sélectif en fonction du sexe du fœtus. Une population eurasiatique normale à la naissance, il y a 105 ou 106 garçons pour 100 filles. Et évidemment, il y a beaucoup de chances de ne pas avoir de garçons. Et donc en Chine, la proportion de garçons à la naissance actuellement s'élève à 118 garçons pour 100 filles, parce qu'il y a avortement de fœtus fébien. Là, on a une magnifique illustration de la permanence des valeurs familiales dans ce pays qui est censé devenir la deuxième puissance mondiale et menacer la modernité américaine.
115. Per la Cina, per quel che riguarda la Cina, ovviamente parliamo di una società, come dicevo, con a base una famiglia comunitaria come modello per l'economia, per la mentalità, eccetera, dove lo stato delle donne, cioè il rispetto che dovevano, la dignità riconosciuta alle donne, era molto basso. E il comunismo si è impegnato in tutti questi anni ad elevare lo status della donna nella famiglia, cioè di veramente innalzarlo. Ci è riuscita tanto che ovviamente la natalità in Cina è cominciata ad abbassarsi ed è adesso in circa 1,5, cioè uno circa figli per donna. Noi sappiamo che questa rappresenta una semplice regressione, non siamo ancora ai tassi di sostituzione che se 2,1. E dunque questo nuovo tipo di totalitarismo che si instaura in Cina invece, perché si tratta di un nuovo tipo di totalitarismo, un totalitarismo che utilizza i moderni mezzi di comunicazione, i moderni mezzi tecnologici che in Occidente vengono utilizzati per liberarci, per comunicare più liberamente, per essere più attivi, in Cina vengono utilizzati da un regime totalitario per imporre un controllo sulla popolazione che mai si è visto nella storia fino ad oggi. E dunque ecco un ottimo esempio di regressione, un ottimo esempio della permanenza di uno schema antropologico antico che stenta a morire. La natalità si sta abbassando, i tassi di natalità si stanno abbassando in Cina, non potrà avere ovviamente più nemmeno il 2 come tasso, e in Cina vediamo un altro fenomeno molto preoccupante per l'Asia, ovviamente l'aborto selettivo, cioè l'aborto in base al genere del feto. Dunque se il tasso rapporto maschi e femmine nei neonati, quello naturale, è di 105 maschi contro 106 femminucce, invece in Cina la proporzione adesso sono 118 maschi contro 100 femmine, e questo è una cosa che certamente ci fa preoccupare.
Domanda social. E poi domande dalla sala.
Perché facciamo così fatica a distaccarci dalle strutture sociali che conosciamo, anche se abbiamo la possibilità di scrivere una sceneggiatura dal nulla?
Oh, una domanda letteraria.
Provo a rispondere io, visto che fa riferimento a una cosa che ho citato io, ma probabilmente anche Manuel Todd, anzi sicuramente anche Manuel Todd ha una risposta, perché stiamo parlando di quello che lui ha detto all'inizio, e cioè la permanenza inconscia di modelli, cioè noi vediamo il mondo e ce lo aspettiamo in un certo modo. Poi ci sono ambiti nei quali lentamente accettiamo il cambiamento. Voglio dire che quando io sono nato a Torino nel 1959 c'era già qualche pizzeria. E l'idea che si potesse mangiare una cosa chiamata la pizza non era già del tutto estranea alla generazione dei miei genitori, mentre sarebbe sembrata molto bizzarra 50 anni prima. Ormai da parecchi anni ci sono anche i kebab e ci siamo anche abituati a mangiare il kebab. Ma come tutti sapete, su queste cose ogni tanto poi nasce qualche piccola battaglia identitaria. E lì stiamo parlando di cose che ti vengono messe sotto il naso, letteralmente. E fra l'altro annusandole ti rendi anche conto che sono buone. Invece in altri ambiti noi abbiamo dei modelli mentali, non sono cose che esistono fisicamente, abbiamo dei modelli mentali e ci immaginiamo che sia ovvio e universale quello che è la nostra esperienza, anche quando sappiamo, adesso torno a insistere, lo faccio con particolare piacere perché come medievista questi problemi dei cambiamenti nel mondo cristiano e nelle regole della Chiesa sono una delle cose più interessanti che avvengono appunto nel Medioevo. Anche quando noi abbiamo di fronte e tocchiamo con mano l'esistenza di modelli diversi. Per esempio, tra i cristiani ortodossi i preti si sposano. Ma io darei per scontato che la percezione normale di un cattolico italiano è che strana gente, quella strana gente fa delle cose insolite e bizzarre, per esempio i loro preti si sposano. L'idea, i preti si sono sempre sposati, sono quelli cattolici che a un certo punto hanno smesso di farlo, non può venirti in mente finché non te lo insegna il professore a lezione nel corso di storia medievale, perché non fa proprio parte del nostro modo di vedere le cose. E non è neanche scandaloso, perché noi abbiamo bisogno ovviamente di... Tutti noi vediamo il mondo attraverso una serie di filtri che sono quelli della nostra educazione, della nostra esperienza, dei nostri valori. Diciamo che è utile sapere che i filtri, altri magari hanno dei filtri diversi e non necessariamente peggiori, ecco, quello è utile saperlo. Poi ognuno ha il diritto comunque di conservare ovviamente i propri punti di vista e anche di preferire la bagna cauda alla pizza, volendo. Ecco.